Radio Nuova Trieste presenta. Solo un piccolo fiore. Dai ricordi di Julius Kugi, storico rocciatore delle Alpi Giulie. Originale radiofonico di Giuliana Stecchina. Julius Kugi, Livio Soldini. Tecnico del suono, Riccardo Righi. Regia, Giuliana Stecchina.
Vediamo, lunedì, martedì, mercoledì. Ecco, giusto 3 giorni. Sì, la bora nera sta per finire. Poi verrà una quiete magica, un silenzio irreale e un certo colle di Trieste, tuffato in una realtà più intima, accoglierà i suoni del mio organo. Su Bach e su Handel spendo volentieri le mie forze. La pace di via Giustinelli è scrigno ai miei suoni, sospesi nell'aria come molecole visibili. Un quadro da fermare nel tempo. L'organo affatica tutto il corpo, dita, braccia e gambe. Poi, a sorpresa, l'energia rubata la restituisce in superiore spiritualità protettiva e avvolgente. I momenti del ricevere si intrecciano a quelli del dare. Fra studio della pedaliera, scelta dei registri e passaggi difficili, oggi il mio Bach mi ha sottratto ogni forza. E la gente dice: «Bravo, Julius! Forza, Kugi!» E non puoi immaginare quanto studio stia dietro ad ogni esecuzione. Ma così compensano il mio io, tribolato per altri motivi. La musica è un monte, a salirlo fatica e poco altro, ma poi dalla vetta raggiunta si gode la perfezione di un panorama stupendo. Ecco un'altra folata di bora. Raggela il viso ma scalda il cuore. Uscire dalla chiesa dei mechitaristi, essere portati dal vento giù per via Ciamicia, incunearsi per stradine intasate di sapori acri, segnarsi davanti alla chiesina di San Pietro e infine sedersi qui sulle ultime pietre del molo San Carlo e raggiungere un premio meritato. Alle spalle il verde delle colline carsiche e davanti la spuma delle onde che all'orizzonte, nelle giornate terse, raggiunge i nostri monti. Presenze incantate, lontani miraggi azzurrini. I monti, maestri muti, ci rendono discepoli umili, attenti, silenziosi. Per uno scalatore la roccia è destino e memoria. Ricorda la guerra e i suoi morti, soprattutto quelli contro i quali ho combattuto. Da austriaco ho subito la sconfitta dell'impero, da triestino invece la vittoria della mia città. Di me qui a Trieste si parla poco, e ben si capisce il perché. Sono un nemico, un perdente di cui diffidare. In Slovenia è ben altra cosa, lì mi amano e mai percepisco folate di odio. Sono gli indotti della guerra, un destino che tocca tutti prima o poi. In guerra, dalla parte italiana, si diffidava anche di Gianni e Carlo Stuparic. La loro italianità di confine era sospetta. Ricordo che a Monfalcone un capitano mandò Gianni alla ricerca di un tenente e, siccome non lo trovava, perse del tempo a cercarlo. Ritardò. E al ritorno, accolto con sospetto, scrisse una pagina che rilessi più volte e feci mia. Per la strada mi viene incontro Brambilla, mandato in cerca di me. Ah, sei qua, il capitano stava in pensiero. Vorrei illudermi che il motivo sia stato soltanto affettuoso e paterno, come più volte ha dimostrato di essere con noi il capitano. Ma dal tono con cui Brambilla pronuncia questa frase sembra che egli intenda: tu sei triestino e non si sa mai. Un'atroce tristezza mi serra la gola. Ma il capitano si rischiara quando mi vede. Il mio potrebbe essere un sospetto infondato e tuttavia non so liberarmi dal nodo che ho nel petto. Non giustifico il mio ritardo. Dico soltanto che il tenente verrà subito. Ma cosa ha fatto lei tanto tempo? Rispondo che mi è toccato uscire dalla trincea e cercare il tenente. Carlo mi conferma il sospetto. Ha inteso gli altri mormorare che il capitano aveva troppa fiducia in noi. Non l'ho mai visto così agitato e addolorato. Ma cosa dobbiamo fare ancora? Mi dice con voce tremante di sdegno. Per convincerli che siamo italiani come loro. Come loro! Lo calmo e provo un dolce sollievo, seduto accanto a lui, nel sentirmelo vicino, col suo grande cuore di fratello. Era così che Stuparich confessava la sua difficile italianità nella guerra del 15. Ben so come soli 2 mesi di trincea possano sedimentare la completa disillusione di un uomo costretto a definire in ogni occasione la propria identità. Stuparich, pur fervente interventista, comprese in poco tempo quanto i suoi sogni propri e della sua generazione fossero illusori. Ecco, quella diffidenza la vivo anch'io, Julius Kugi, anche negli occhi di chi dice di volermi bene. Fra me e Gianni c'è solo una distanza di tempo e di luogo. Lui durante una guerra carsica e io in pace, in una Trieste divenuta italiana e che poco ricorda il passato. Questo disagio mi durerà per sempre, ma lui, vincitore, invece ne è uscito definitivamente. Bombardamenti, lampi lontani e vicini, morti, odio, nemici, amicizia coi nemici, orrori, fortuna e sfortuna, combattimenti, assalti, feriti, trincee, gelo, fango, topi, fucilazioni, dissenso, suicidi, ritirata, disciplina militare. Scipio Slataper, l'irredentista cantore del Carso, perse la vita sul Monte Calvario nel dicembre del 15 e Gigetta, ormai vedova, partorì un orfano che chiamò proprio Scipio per sentirsi meno sola, onorare il marito e godere dell'autorevolezza dovuta ad una vedova di guerra. Scipio si era arruolato nel Regio Esercito Italiano, primo reggimento fanteria re, con Guido, il fratello che gli sopravvisse e che conquistò molte medaglie. Le mie io le ebbi dall'Austria per le tante vite salvate. La mia competenza di scalatore dominava le previsioni del tempo e degli agguati montani. Feci evitare slavine, valanghe e insidiosi burroni innevati. Ci penso spesso, ma non ne parlo volentieri. Fare il proprio dovere e mettersi a totale disposizione degli altri è già premio. Ma guarda che onda! Uffa! I calzettoni zuppi d'acqua! Se non muovo le dita il piede si gelerà. Lo so che in città non si portano gli scarponi, ma ormai questi non andranno più sui monti e indossarli ancora mi aiuta a ripercorrere frange della mia storia. A 17 anni il tricorno era già mio, e poi venne il Mangart e tante altre cime. Il mio impegno era così assiduo che un giorno Muzio De Tommasini, il podestà di Trieste, mi mostrò il disegno di un piccolo fiore, bianco e rarissimo. Era la scabiosa 30. Mi incaricò di trovarla. La sua fiducia si sommò subito alla bellezza di quella rarità che per me divenne un mito da cercare in ogni occasione. Più la volevo e più mi si celava, quasi la scabbiosa avvertisse il mio fiato sul suo gambo elegante. Scoprì fiori incredibili, riempì decine di erbari, ma lei si sottraeva ad ogni mio tentativo. Solo molti anni dopo scoprì che non esisteva. Era un fiore ideale e mitologico, sfuggente come le fate e gli gnomi. La guerra ha contaminato le mie gioie più grandi, flora, fauna e monti, sole, vere ricchezze, fonti di spiritualità catartica. Dopo aver aiutato tanti commilitoni a sopravvivere nelle più dure condizioni, ora le gambe si rifiutano di portarmi sulle Alpi Giulie. Quelle vette sono sempre più lontane e questi inutili scarponi tengono vivi ricordi condivisibili solo in parte. Un povero pensionato austro-ungarico vive di queste emozioni che trasfonde sulla carta solo per non apparire un vecchio sentimentale. Nei miei libri ci sono musica, lavoro, monti, ricordi e animali. Saranno dimenticati presto, ma che importa? Forse un domani potranno suscitare l'interesse di un giovane che cercherà se stesso in una natura incontaminata. E allora, percorrendo una delle 50 vie montane da me aperte, penserà a quel Julius che aveva offerto il cuore alle Alpi Giulie. Condividere amore e competenza è lo scopo della mia vita. Strano come bastino 250 metri di lontananza da Piazza Grande per sentire la città così lontana. Spesso qui sul Molo San Carlo mi lascio avviluppare da questa sensazione di vicina lontananza. Ma no, non più San Carlo, no, ora la vittoria italiana l'ha ribattezzato Audace. Audace! Storie e nomi corrono avanti mentre io faticosamente arranco dietro a loro in una città non più mia. Questo molo, ad esempio, fu costruito 200 anni fa, conglobando il relitto della nave San Carlo affondata da queste parti. Ma ora che siamo nel 1940, tutti ancora si emozionano al ricordo di quel 3 novembre 1918, quando l'Audace, nave gloriosa della Marina italiana, attraccò in questo punto. Ma io no, signori miei, io no. Non gioia per l'arrivo dell'Italia provo, ma solo dolore per la fine della mia Austria. C'erano ordine, decoro, regole, doveri e amore verso la musica e la natura. C'era la mia identità di uomo responsabile, interessato al prossimo più che a se stesso. Sono emozioni o pensieri personali da non fraintendere. I rimpianti non devono pesare nello zaino di uno scalatore abituato a scartare la zavorra inutile. La montagna mi ha insegnato a puntare alla vetta senza perdere troppo tempo a guardare di sotto. Il panorama è premio dell'arrivo. a dovere compiuto lo si gode nella sua completezza, di luci cangianti e di ombre rannuvolate da qualche cirro di passaggio. Così adesso, da ex rocciatore, devo mantenere lo sguardo alla mia vetta personale, alla qualità dei pensieri e alla coerenza della volontà. Non dirò quindi, come tanti, l'Austria era un paese ordinato. La vita è fatta di presente, di andare quotidiano. I ricordi sfrangiano nei sogni o documentano i libri di storia, ma ad essi si dedicano altri, più competenti di me. L'esercito austro-ungherese, coi suoi 8 milioni di combattenti contro Italia, Serbia e Russia, si dimostrò davvero onorevole. Era diviso in 3 parti. Quella regolare o comune, reclutata su tutto il territorio imperiale, la Landwehr, la milizia territoriale austriaca, e la Honved, quella ungherese. E poi c'era la riserva territoriale austriaca e quella ungherese, composte da personale anziano e non adatto al servizio ordinario. Era lì che portai la mia competenza, salvando decine e decine di giovani vite che poi riabbracciarono le loro famiglie. In questa zona giuliana io capii tardi, purtroppo, la rivoluzione che il Novecento ci stava portando. Gli affari crescevano e Trieste allora pullulava di carri e di navi. Tutta la città era porto franco e senza dogana si poteva immagazzinare anche la merce di transito. Trieste era lo scalo referenziale di buona parte dell'Europa centrale e meridionale, della Polonia, della Russia, dei paesi balcanici, della Svizzera, dell'Austria-Ungheria e della Germania meridionale. La borghesia imprenditoriale articolava sugli scambi la propria solidità. Oh, certo, non mancavano crolli economici, guerre ed epidemie, ma pure i commercianti non dubitavano della loro capacità di recupero e se le forze venivano a mancare c'era sempre un parente pronto a dare una mano. Paulus ed io ereditammo da papà un commercio all'ingrosso ben avviato. Paulus era un compagnone estroverso, io invece di temperamento chiuso, simile a papà. Timidezza? Orgoglio? Chissà. Dubbi, timori e preoccupazioni restano serrati nei miei pensieri. C'è chi parla e parla fino a quando finalmente gli capita qualcosa da dire. Io no. Io preferisco il silenzio, la natura e la musica, che accendono un dialogo indissolubile fra l'uomo e il creato. Dopo la laurea in giurisprudenza, entrai in ditta con Paulus. Imparai presto a distinguere i vari tipi di caffè: Rio, Santos, Minas, Campinas e il tostato di Manila. Eccellente, davvero eccellente. E c'era anche il caffè di Ceylon, una rarità. Il magazzino Kugi comprendeva 2 antri enormi abbastanza vicini alla nostra casa di via Sant'Anastasio. Col calesse sceso il leggero pendio si arrivava in piazza della Caserma, davanti al caffè Fabris. Poi, superate le carceri dei gesuiti, si era praticamente arrivati. Gli affari filavano col vento in poppa, i nostri carri, stracolmi di tutto, raggiungevano l'Istria e la Carinzia, andirivieni che faceva bene al cuore. Ma poi la grande guerra interruppe improvvisamente questi fiorenti import-export. A quel punto fui libero di valorizzare i miei 57 anni e decisi di arruolarmi volontario. L'esercito austriaco necessitava della mia competenza. Fui nominato ufficiale e guida alpina sulle Alpi Giulie, zone impervie, con ghiacciai e nevi da valutare giorno per giorno, da affrontare con motivata prudenza. I nemici erano sempre due, la montagna e la trincea, con tutto ciò che si muoveva fuori di essa. La mia guerra durò dal 29 giugno del 15 al 2 luglio del 18, ma oltre agli orrori cui assistetti, grande sofferenza mi venne nel veder morire centinaia di italiani mandati allo sbaraglio, senza l'idoneo equipaggiamento e senza alcuna conoscenza del territorio. Già durante il primo inverno di guerra, con le sole slavine, le brigate italiane ebbero centinaia di morti. Gli italiani difettavano imprudenza, calcolo delle possibilità, umiltà e professionalità, che portavano a fucilazioni, ordini sballati, caos. Il potere si era degradato nell'arroganza più bieca. Paolo Ciotti raccontava di uno scontro a fuoco del 3 giugno del 15, dove il primo a morire fu un soldato austriaco. In tasca aveva una foto di donna con due bimbi. Portava al dito medio della mano destra un anello su cui era scritto «Diedi oro per ferro, tutto per la patria». Pur ferito, era stato trascinato su terreno impervio fino al comando di compagnia. Vi giunse morto. Ma se l'avessero trasportato in barella si sarebbe certamente salvato. Di lui e di tanti altri riflettevamo con Vladimiro Dogan, l'amico che chiamavo con affetto il mio principe ereditario. Eravamo assieme in Valcanale per gran parte della Prima Guerra Mondiale. Con altri quattro commilitoni, Vladi trascorse l'inverno 16-17 in cima allo Jofufuart a presidiare la celebre Scottihütte. Il suo corpo sopravvisse in quella capanna proprio perché sostenuto da ottime doti fisiche e psicologiche. Vladi, come me, era avverso alla guerra, ma compì il suo dovere con dedizione e professionalità. Da fratelli, insieme affrontammo il Montasio, il Cimone, che lui amò visceralmente, il Buins, impegnativo bivacco di quota, e la Cengia degli Dei, da me intuita ma da lui realizzata in prima assoluta. L'avevo istruito a leggere le montagne con gli occhi amorevoli di chi ne cerca l'anima e ne snida i pericoli. Gli era già naturale, ma col tempo gli divenne dote preminente. Dogan, di lingua slovena e di famiglia triestina, come me, aveva elaborato un isolamento montano, filtrato dalla nostra natura solitaria. La montagna aiuta a discernere la ragione dal torto, il giusto dall'ingiusto, l'opportuno dall'inopportuno. Lo scalatore si abitua ad ascoltare e a guardare con quella attenzione meticolosa, madre della riflessione che è necessità vitale. Oggi sono cittadino italiano. L'Italia è la mia seconda patria. La vecchia Austria, amata nella sua gloria, colpe e difetti, non esiste più. È stata calpestata dal passo ferrato della storia. Ho posto al servizio della patria morente beni, vita e salute e ho resistito, forte e fedele, fino al suo crollo. Io poi, verso la guerra, ho una profonda riconoscenza. L'aver potuto scrivere un libro sulla montagna. Lo compilavo su fogli racimolati, spesso zuppi di neve, nelle postazioni più impervie, durante le soste nelle malghe bovare, anche all'aperto, con mani gelate che spostavo da una scella all'altra. Il libro mi aiutò a fuggire dalla barbarie e da morti che, dentro di me, consideravo inutili. Finita la guerra, a Trieste ritrovai il nulla. Vuoti i magazzini, crollati i titoli austriaci, perduti tutti i capitali investiti. Il commercio mondiale aveva imboccato nuove vie, prima impensate. Vendetti tutto e mi ritirai dagli affari. Le mie ossa sono troppo vecchie per questo freddo. E bei tempi quando venivo qui con Benjamin aggrappato al collo. Quella cara scimmietta mi scaldava corpo e anima. E per un po' me la tenni in casa, faceva allegria e non chiedeva molto. Poi, fattasi nevrastenica, decisi per lo zoo di Schönbrunn. Spesso ripenso a quel nostro ultimo saluto e a quelle sue manine rosa avvinghiate alle sbarre della gabbia. Una lacrima le scendeva dall'occhio sinistro, una sola lacrima umana. Aveva capito tutto. Qui, sul Mole Audace, ci venivo anche con Tony, il bastardino che mi scelse per padrone. Non so da dove venisse, ma la stalla era la sua reggia. Tony amava le galline e i cavalli. Per la strada correva avanti al nostro calesse e col suo forte abbaiare urlava a tutti la sua travolgente vitalità. Quando venne il suo momento, mi leccò una mano, diede un ultimo colpetto di coda e sospirò dolcemente. La stalla rimase muta per giorni. Bach sul mio organo, per poterlo studiare a qualsiasi ora. Nel 1894 lo regalai alla chiesa di via Giustinelli. Era grande, 8 giorni ci misero a montarlo. Per tiramantici scelsi Angelo dell'Oio e Tony del Caffè. L'organo ci rese amici. La gente lo apprezzava e diceva: «El canta in tutti i colori, el parla tutte le lingue». Mi piaceva che Trieste potesse conoscere Bach anche per merito mio. Ah, sentite? Questo invece è Palestrina. Lo amate anche voi? Presto la fama delle mie esecuzioni si diffuse per tutta la regione e giù, fino in Istria. Dirigevo anche un ottimo coro che nella Basilica di Aquileia offrì il meglio di sé. In quell'occasione si produssero anche delle ottime voci di Gorizia. La bellezza affratella. No, l'amore non me lo concessi. Troppo timido. La mia storia è davvero breve. Quella ragazza bionda e delicata andò improvvisamente sposa a 15 anni. Lo strazio fu definitivo. Non mi innamorai più. Un inverno il coro angelico di Palestrina cominciò a vibrarmi nelle orecchie persino sulla vetta del Montasio. Sono miracolose le allucinazioni acustiche. Raggiungono una perfezione totale. Sulla cima del tricorno, invece, fu Beethoven, con la sua gloria di Dio, a darmi emozioni insperate. Da poco avevo aperto la via Kugi, la più famosa delle mie conquiste. ma fui anche il primo a salire sullo Jalovec da Planica. Sullo Jof Fuart aprì 7 nuove vie e 3 sulle pareti nord del Montasio. E le forcelle? Come tacere la Lucnia, la Scribina? Tutte furono scuola di vita e di resistenza. Imparai anche ad affrontare i monti prendendomi le giuste calorie. E naturalmente feci anche i miei errori. All'inizio esageravo. Nella prima ascensione sul Tricorno, ad esempio, portai una borraccia di grappa e una gran quantità di zollette di zucchero. Davvero troppe. Ogni monte possiede una sua voce. La si capisce lentamente, dedicandole un religioso ascolto. I suoni dei monti regalano percezioni sottili che perforano il cielo notturno e le prime nebbie del mattino, mentre durante il giorno lo scampanio di chiese lontane imprime particolare ritmo alle salite. L'anima delle montagne non è irraggiungibile. La cogli nel rotolio di una pietra, nel nido di un'aquila o nel volo di un corvo. A farci l'abitudine, certi colloqui intimi diventano totalizzanti. A volte penso che i monti contino per me persino più della musica. La musica li può alunare, ma loro restano visibili nella loro possanza eterna, pronti a cambiare colore alla prima nuvola o ai faticosi raggi di sole. Credo di sentirmi più alpinista che musicista. Forse i monti appartengono alla mia famiglia da molte generazioni. Mi sembra che loro stessi mi vengano incontro come un destino. In fondo, le vere vie non sono aperte dall'uomo, ma dai monti stessi. Il compito di noi alpinisti è quello di scoprire percorsi già aperti dalla natura. In quei luoghi non c'è spazio per vanità, orgoglio o edonismo. Si impara da stambecchi e caprioli, sono loro i nostri inconsapevoli maestri. Ho cercato di intendere il loro salire e scendere su falesie anche pericolanti, perché non voglio profanare la roccia con chiodi inutili, ma sentirla nella presa di dita rinforzate con esercizi opportuni, nella forza di braccia agili, nella divaricazione e nell'agilità delle gambe. Rocciare è un'arte, fatta di gesti essenziali e necessari da eseguire con precisione, dopo attente valutazioni. In guerra, la ginnastica che imposi ai miei ragazzi era quella che io stesso facevo a casa per prepararmi alle scalate. Fu salvifica, e anche di questo mi furono grati. Nel ricordo i loro volti si fondono l'uno nell'altro e si aggiungono a quelli di tanti scrittori eroi di guerra che dalla montagna impararono la resilienza, quella strana forza commista all'ottimismo, alla resistenza interiore, all'idonea fisicità e anche alla solidarietà. La resilienza è conquista sociale. Si apprende dagli amici, dagli zii e dai tanti sorrisi offerti con amicizia. La solidarietà è quella luce interiore che ti blocca il dito prima di premere il grilletto e ti chiede imperiosamente se mai ci sia un modo per non vedere un soldato inerme, una brava persona a cui vorresti piuttosto dare solo un piccolo fiore. Negli eterni panorami montani questi sentimenti sono flebili voci che, se unite, diventano migliaia di cori fusi in un solo canto elevato al Signore delle cime. Lo so, non è che un'emozione, ma per una volta, solo per una volta, fidatevi di Julius, un austriaco che vuole far conoscere il più profondo monito delle sue eterne maestre. Julius Kugi e un vostro fratello che sulla giacca porta solo un fiore, quel piccolo fiore che avrebbe donato al nemico e che non è mai riuscito a trovare. La scabiosa Trenta ancora lo aspetta all'ombra di qualche felce e continua a ricordargli come persino le fenici siano motivazioni sempre vive per chi ne intenda il loro vero richiamo.
Avete ascoltato Solo un piccolo fiore. Tecnico del suono Riccardo Righi. Regia Giuliana Stecchina.